Ciao a tutti e bentornati alla seconda puntata di G-Cookies. Vi presento subito il team in modo che non vi dimentichiate chi c'è alla voce. Cominciamo con Mario.
Buonasera a tutti e bentornati.
E Massimiliano.
Salve, buonasera a tutti.
Io sono Francesco e questa sera farò da conduttore di questa oretta che trascorreremo insieme. Vi anticipo leggermente la scaletta in modo che voi sappiate più o meno di quello di cui parleremo, perché abbiamo avuto un po' di feedback, dobbiamo approfondire alcune cose, quindi indicativamente vi parleremo di un oggetto volante non identificato in fibra di carbonio, che è una chicca da nerd mica da poco. Parleremo di crittografia, che è l'argomento principale, il più importante di questa trasmissione. Ci sarà il quiz che vi proporrà Mario e che anticiperà l'argomento della prossima puntata, perché noi siamo sempre una puntata avanti. E poi parleremo di approfondiremo quello che ci è stato chiesto dopo la pubblicazione della prima puntata, quindi parleremo di CCD, cella di Peltier e una piccola notizia sulla legge sulla privacy. Io direi che possiamo cominciare direttamente così a freddo, e passerei la palla a Mario, che ci propone un oggetto veramente interessante.
D'accordo, ti ringrazio, grazie per l'introduzione. Allora, fondamentalmente l'oggetto che ho trovato, diciamo, introduciamo in generale, mi sto dedicando ultimamente a qualche progettino di crowdfunding, quindi scavo su vari siti internazionali e non, e come risultato, a parte di spendere soldi in cose per le persone normali inutili, vero, per noi nerd molto fighe, è che mi arriva una quantità di mailing list assurde, però spesso con molte cose interessanti dentro. Tra le varie robe che mi sono arrivate ultimamente ho trovato questo piccolo oggettino che fondamentalmente, vi ricordate gli aeroplani di carta che facevamo quando eravamo piccoli? Il classico foglio A4 piegato in mezzo e fa un aeroplano lungo che vola molto bene. Questi pazzi ragazzi su Indiegogo, ragazzi, un'azienda alla fine, hanno fatto questo oggetto che chiamano il Carbon Flyer e lo chiamano il drone, The Ultimate Drone. Praticamente è lo stesso concetto, quindi un aeroplanino di carta fatto interamente in un foglio di fibra di carbonio. Ora, il design è spettacolare, se lo vedete, completamente nero, con le ali un po' alzate ai bordi, ha oltre questo due motori sterzanti, una batteria a litio a alta densità, un trasmettitore Bluetooth 4 a basso consumo e una webcam, se non sbaglio, a bassa risoluzione, comunque va abbastanza bene. Poi vi lasceremo i link sul sito e se vedete i video che riescono a fare con questo oggetto e poi come riesce a volare facilmente, ovviamente comandato da qualsiasi oggetto che può collegarsi a un Bluetooth, quindi da un tablet, da generalmente un telefono, quello che volete, e è fantastico, cioè veramente di un insieme di design e tecnologia fenomenale. Io ancora non ho, come dire, non mi sono ancora... Ho avuto il coraggio di spendere soldi in questa roba perché i backing più piccoli già sono dati tutti via, quindi diciamo quelli che ti permettono di avere già un oggetto. Al momento attuale, tra speciali offerte e robe del genere, mi sa che intorno ai $99 si riesce a portare via, cioè a finanziare il minimo possibile per poter poi, quando lo produrranno, avere un esemplare di questo oggetto. E dovrebbe essere... ma c'è spedito, diciamo, loro stimano verso agosto, quindi metà dell'anno prossimo. Comunque vi lasceremo i link, ma guardate, solo da vederlo è davvero 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 figo. E il modello base, se non sbaglio, permette di avere il solo aereo con un lanciatore a molle e uno stand, senza comandi, senza niente, però già di per sé è una cosa molto molto carina. Quindi ve ne lasceremo la possibilità e metteremo anche il link a qualche video che sono molto ben fatti.
Se non mi sbaglio si può fare un bake di un kit di 3 o 4 di questi.
Sì, vabbè, io parto sempre dal fondo perché non voglio mai evitare che mia moglie mi scopra quando spendo soldi in questa roba. Quindi, però
beh, però noi siamo in 3.
Giusto,
Max.
Giusto. Vero, potremmo fare il kitone estivo. Se non sbaglio, sto guardando adesso, c'è il kit da 3 con stand e tanto c'è anche il 10% di sconto intorno ai 260 dollari, quindi in realtà sì, si risparmia un po' alla fine. Se no poi se ne vendevo da 100 a 7.000 dollari, penso che ci invitano anche lì ad andarci.
Bene, bene, bene. Abbiamo un nuovo oggetto in cui spendere un sacco di soldi e per cose tutto sommato che alle persone normali ti dicono: "Eh, hai speso tutti questi soldi per questa cosa?" Però
Minimo, direi. Giusto.
noi ci divertiamo così.
Però puoi mettere in fibre di carbonio, che c'è una bella
Sì,
differenza.
esatto. Qualsiasi cosa in fibra di carbonio vale la pena di spendere
Assolutamente
perché è figo, cioè.
sì, pensate alle biciclette che costano migliaia e migliaia e migliaia di euro e pesano in effetti pochissimo.
Giusto, giusto, ma non volano ancora.
E no, però no, solo se bocci, ma se bocci con quelli poi cominci a preoccuparti più che per
Sì,
le
esatto.
ossa, per il telaio.
Beh, diventi come Wolverine, quindi da quel punto non hai problemi. Ok, questo per me, dal mio lato, era tutto, diciamo.
Bene, bene, bene. Allora possiamo cominciare con il discorso più imponente di questa puntata. Parliamo di crittografia e passo la palla a Massimiliano che ha preparato delle chicche davvero, davvero interessanti.
Sì, beh, mi auguro che piacciono come sono piaciute a voi nel mentre le preparavamo. Allora, nella puntata passata, con un piccolo quiz, avevo introdotto l'argomento e questa sera andiamo un po' ad analizzare. Ovviamente non si può guardare tutto nel dettaglio, però proveremo di fare il meglio possibile. Andremo a risolvere il quiz della puntata passata e iniziamo subito definendo che cosa è la crittografia. Allora, la crittografia la possiamo pensare come composta da un processo di trasformazione e dal suo processo inverso che permette di trasformare un dato in ingresso che può essere un testo, come ad esempio un'email, oppure un dato binario, come ad esempio un'immagine, trasformarlo nel suo formato, dal suo formato originale in un formato non intelligibile né da un essere umano né da una macchina. Quindi, si capisce subito da questa piccola, breve descrizione che la crittografia ha, il suo ambito principale nell'ambito militare oppure all'interno della privacy, comunque sia in generale in tutti quei casi in cui si voglia occultare il contenuto di un ben determinato dato. Come sicuramente molti di voi sapranno, la crittografia è alla base di molte tecnologie che sono utilizzate all'interno di computer, apparecchi elettronici e di software. Un esempio classico è il browser, il quale utilizza tecniche di crittografia per creare dei canali di comunicazione sicuri tra l'utente e dei sistemi remoti. Un esempio fra tutti è un sito di home banking, il quale provvederà il sito e il browser che vi accede a creare questo canale di sicurezza. La crittografia è una tecnica molto antica, sebbene sembra un qualcosa molto molto recente. E se si cerca un pochino online si trovano degli esempi che si fanno risalire fino addirittura a Gaio Giulio Cesare, sebbene molto più semplici di quelli che sono le tecniche crittografiche di oggi. Tra tutti gli esempi del passato di crittografia applicata, quello sicuramente più noto tra tutti è la macchina Enigma che i tedeschi utilizzavano durante la guerra mondiale e che utilizzavano per anche loro crittare i messaggi prima di venire trasmessi per via radio. La macchina Enigma, l'abbiamo vista in moltissimi film, aveva la forma di una macchina da scrivere, ma era una macchina molto molto complessa. Era una macchina formata da dei dischi rotanti che permettevano di connettere delle lettere con delle lettere, quindi facevano una trasformazione di dizionario. Cioè, si faceva sì che una lettera di partenza dal testo digitato divenisse un'altra lettera. Quindi un primo meccanismo di criptazione era questo. E chi l'adoperava poteva utilizzare dei cavi ponte per poter modificare ulteriormente questo meccanismo. Ed in più i soldati tedeschi avevano a disposizione dei cifrari che per ogni giorno dicevano quale disco inserire nella macchina, come impostarlo, perché questi dischi avevano anche altri meccanismi per rendere più complesso e meno decifrabile il meccanismo di criptazione, e i cifrari dicevano anche come settare poi i cavi ponte. Tutti sanno che il decrittare, il risolvere il problema della macchina Enigma è stato uno dei più grandi sforzi degli alleati, e uno dei tentativi che sono stati fatti era proprio appunto quello di entrare in possesso di una macchina Enigma per poterla poi studiare e capire. Fortunatamente sono riusciti poi alla fine a decifrare i messaggi, e vabbè, questa è stata una parte importante poi della storia. La macchina Enigma è anche un esempio molto importante perché ci fa vedere come in questo caso la robustezza di un algoritmo di decrittazione fosse dato sia dalla chiave, che in questo caso possiamo pensare nei cifrari stessi che modificavano il punto di inizio della computazione della macchina, anche la macchina stessa era uno dei punti importanti per la segretezza dell'algoritmo. Questa cosa nel tempo è andata un po' via via cambiando, si è perso un pochino questo approccio e siamo arrivati ad avere degli algoritmi in cui la segretezza era unicamente basata sulla chiave, cioè sul dato che ci permette, assieme all'algoritmo, di avere questa trasformazione. Infatti, se si cerca anche online, si vedrà che tutti gli algoritmi usati oggigiorno si basano sulla segretezza della chiave e danno pubblicamente spesso disponibile l'algoritmo che trasforma il dato. Quindi si è persa la segretezza del meccanismo di trasformazione, si è mantenuta e rafforzata invece la segretezza nella chiave.
Scusa se mi intrometto, alla fine
Certo.
è come, cioè, dando pubblico l'algoritmo e condividerlo con tutti quanti è più facile trovare errori, bug, sistemarli e renderlo molto più sicuro. E se i tedeschi avessero usato un sistema simile, Enigma sarebbe stata molto più sicura. E il perderla non gli avrebbe creato nessun problema alla fin fine. Questo è quello su cui si basa poi l'open source, il fatto che il codice è disponibile e tutti quanti possono studiarlo e lavorarci sopra.
Esattamente, sì, è esattamente il punto. E sono stato chiaro? Posso andare avanti? Perfetto.
Sì, anch'io che sono a digiuno ho capito più o meno tutto fino adesso, poi chiederò dopo.
Esattamente. Allora, ok, quindi abbiamo parlato un attimino di algoritmi e ho accennato, senza magari spiegarla in precedenza, ho accennato alla chiave. Che cosa è la chiave? Spieghiamolo un attimino. La chiave è un dato di ingresso che si dà all'algoritmo assieme al dato che vogliamo criptare o decrittare, che permette di rendere univoca la trasformazione e soprattutto renderla segreta. Ci sono molti algoritmi di criptazione che usano tipologie di chiavi differenti. Questi algoritmi si fanno generalmente ricadere in due grandi gruppi. Sono quei gruppi che utilizzano chiavi di criptazione simmetrica e quelli che usano chiavi asimmetriche. Perché vengono chiamate così? Gli algoritmi che usano chiavi simmetriche sono algoritmi che usano la stessa chiave, quindi lo stesso dato, sia per crittare che per decrittare. Non c'è una differenza di chiave nelle due trasformazioni. Al contrario, invece, quelli a chiave asimmetrica usano una chiave per crittare e una chiave per decrittare. Questo vedremo che ha impatti importanti. Per fare un esempio, la chiave simmetrica ha il pro di avere dalla sua parte una grande semplicità, perché tipicamente anche gli algoritmi tendono ad essere più semplici. Il problema è che se vogliamo avere un canale di comunicazione con una persona che sia sicura, la chiave deve essere condivisa precedentemente. Questo lato negativo non si ha con la chiave asimmetrica, in quanto quel che si può fare e che viene generalmente fatto è condividere pubblicamente una delle due chiavi, che chiameremo da questo momento in poi la chiave pubblica, e utilizzare per criptare la propria chiave privata. In questa maniera non c'è bisogno di condividere la chiave con cui si va a crittare il proprio dato. Per poter realizzare tramite quest'ultima tipologia di algoritmi un canale sicuro con una terza persona, con un'altra persona, è semplicemente necessario fare una doppia crittazione del dato, crittando prima con la propria chiave privata e poi crittando il risultato con la chiave pubblica del destinatario. Questo fa sì che in pratica il dato alla fin fine possa essere decrittato solo dal destinatario, il quale al tempo stesso possa fare anche una verifica del mittente. Questo perché il destinatario, per decrittare il proprio messaggio, usa la propria chiave privata e quindi ciò che io ho crittato con la sua chiave pubblica può essere solo decrittato con la chiave privata, e quindi siamo sicuri che a decrittarlo è il destinatario. In più, io mittente ho crittato con la mia chiave privata e lui, cioè il destinatario, può decrittarlo con la mia chiave pubblica, validando al tempo stesso che sono effettivamente io mittente a averlo pubblicato e averlo inviato, scusate. Quest'ultima parte un po' complessa, magari un po' intricata, era poi alla fin fine la soluzione del quiz che avevamo fatto la settimana passata, in cui chiedevamo come i due protagonisti potessero inviarsi in modo sicuro dei messaggi di posta elettronica, essendo sicuri che il mittente fosse effettivamente chi si spacciava di essere. Quindi abbiamo anche risolto velocemente il quiz del mese passato. Avete domande?
Io penso di aver perso Massimiliano. Massimiliano?
Sì? Mi senti?
Ok, c'è stato un attimo che la tua voce è andata sempre peggiorando e poi
Okay.
è sparita.
Io ce l'avevo, quindi nella registrazione dovrebbe esserci, quindi non...
Ok,
Ok.
bene, bene. Mi Mi ricorda tutta questa descrizione della chiave pubblica, chiave privata e della chiave simmetrica una volta che sono stato a un Linux Day e si parlava di chat sicura, non registrata e la persona ci aveva detto in maniera molto molto chiara, l'unico modo che avete per essere certi che a chiave simmetrica non ci sia nessuno che possa leggere quello che vi state comunicando e vedersi di persona e scambiarsela su un pezzo di carta. Che in effetti è vero, perché se io vi mando via mail l'unica chiave potrebbe essere che qualcuno possa leggere la chiave e quindi possa leggere il messaggio. Mi aveva molto colpito questa parte di interazione personale assolutamente ne necessaria.
Beh, fondamentalmente sì, perché cioè, mi chiedo se qualcuno al giorno d'oggi usi ancora chiavi simmetriche, cioè algoritmi con chiave simmetrica, perché effettivamente, visto che oggi viene utilizzato spesso per scambi a larga distanza, quindi io comunico con persone dall'altra parte del mondo, il contatto, non dico che è impossibile, però comunque risulta molto difficile, quindi mi sembrano degli algoritmi al
Forse
giorno d'oggi.
può essere utilizzato ma non per scambiare dati, ma se un programma, ad esempio, volesse salvare un dato sul disco o comunque sia in una parte del sistema accedibile da terzi, da programmi o dal proprietario o da chi che sia. Magari potrebbe usare una chiave simmetrica che non deve condividere con nessuno, ma usa
Giusto.
privatamente per criptare il dato,
Sì, poi me la inserire in
potrebbe,
tasca e ciao, cioè, è la mia. Ok,
ecco. Sì, esattamente,
giusto.
esattamente. Temo che ora non sono sicuro, questo avrebbe bisogno di una verifica. Io credo che gli algoritmi a chiave simmetrica abbiano chiavi più corte, e quindi chiavi più corte sono più propense ad essere scardinate con un attacco a forza
Ok,
bruta.
quindi diciamo proprio, ok. Teoricamente è più facile distruggerle se cerchi di trovarle.
Sì, ma ripeto, questo avrebbe
Ok.
bisogno di una conferma perché non ne sono sicuro al 100%.
Ok, diciamo che in generale se una chiave è più corta e tu provi un attacco a forza bruta diminuisce di molto il tempo. Cioè, diciamo, aumentando la lunghezza della chiave aumenta in maniera più che esponenziale il tempo per cercarla. Quindi se è corta è più facile, però potrebbe essere anche a livello di migliaia di anni, dipende ovviamente dalla potenza di calcolo che hai, eccetera, eccetera.
Beh, tenete conto che ho fatto un piccolo test con un software per decodificare delle password con un banale hash. Praticamente se con una password a 5 caratteri mi ha dato un 8 ore di tempo, a 6 caratteri è passato a 16 giorni.
Ecco,
Quindi
pensa se
il
usi.
tempo cresce in maniera terribile.
Sì, esatto. Potremmo fare un conto, però. Beh, poi dipende dal particolare algoritmo. Però se fai già, penso, no, sono 10-20 caratteri, arrivi a tempi età dell'universo, quindi cioè, forse è il
Beh,
caso di
ma
lasciar perdere.
ora se non erro, le chiavi si fanno a 1024, 2048 bit, cioè
Impossibile,
è
impossibile.
inutile mettersi lì anche con il sistema CUDA di Nvidia con 8 milioni di core, poi la corrente bisogna anche pagarla.
Esatto, non vale la candela, diciamo. Senti, io beh, non ho una, come dicevo prima, io sono una per su questo sono proprio a digiuno, quindi mi sono affidato a voi col cuore in mano, perché di crittografia non ne so nulla. Io uso SSH ogni tanto e lancio chiavi nell'universo per fare login qui e lì, però senza comprendere a fondo. Quindi grazie a Massimiliano stasera ho un'idea un pelo più chiara. Ma io mi chiedo questa cosa, da inesperto, no? Cioè, siamo arrivati davvero a un punto in cui bisogna che, come dire, i meccanismi per poter fare crittografia, quindi per essere più sicuri, devono essere più facili possibili, in modo che tutti li usano, quindi spronare tutti a usarli. Cioè, questo bisogno di privacy estrema è davvero così generalizzato? Serve solo in casi specifici, particolari, per segreti industriali o segreti, non lo so, di qualsiasi tipo, voi che ne pensate?
Ma tieni conto che il concetto di privacy, almeno a mio parere, oramai non corrisponde più al concetto di privacy che si aveva anche 10 anni fa. Se guardate, chiunque è propenso a scrivere qualsiasi cosa su Facebook, ma poi dopo si lamenta se Facebook riusa anche una riga di quello che ha scritto. Per di più è inutile perdersi tempo a spegnere il GPS nel cellulare perché se no Google
Poi scrivi suono alla
o
pizzeria.
iOS sì, ma puoi anche spengere il GPS e Google ti traccia con
Sì,
una
c'è la
triangolazione
wireless,
delle reti,
diciamo.
con il Wi-Fi. Il Wi-Fi ormai è diventato una localizzazione molto precisa
Sì.
o chissà quante altre cose. Quindi il usare chiave simmetrica simmetrica ha un senso quando si vuole veramente tenere private determinate cose. Quindi se si avessero dati importanti, email importanti, andrebbe seguita questa strada. Purtroppo quasi nessuno le usa, perché nella mia vita non penso di aver mai visto qualcuno che usava anche solo mettere un hash di un proprio biglietto da visita per dimostrare che effettivamente era la persona che si spacciava di essere, anche se l'email poi era in chiaro. È importantissimo che ci sia, ad esempio, nel browser, perché i canali di comunicazione devono essere assolutamente sicuri e a prova di scassinatore.
Vi racconto
Quindi.
una cosa che può succedere in alcune aziende e che ho visto fare che mi ha fatto tremare leggermente. Praticamente se voi siete in azienda, accedete al sito della banca, vedete il lucchetto verde. E fate tutto quello che dovete fare in orario di lavoro, in pausa pranzo, eccetera. Magari però non sapete che come firewall aziendale c'è un dispositivo di fascia molto alta che decide che lui deve controllare anche il traffico che passa sui canali in HTTPS, perché magari per un motivo qualunque vuole bloccare gli accessi ad alcuni siti oppure il passaggio di alcuni pacchetti malevoli che in HTTPS non potrebbero essere
Ahia.
controllati. Quindi che cosa si fa? Il dominio a cui voi siete attaccati rende valido il certificato del firewall. Quindi quando voi andate alla banca è il firewall che si prende il certificato della banca e rende criptato il passaggio dati dal firewall alla banca, a voi ne passa uno del firewall stesso.
No.
Il browser, in quanto facente parte del dominio, lo accetta, voi vedete il lucchetto verde, fate tutto quello che dovete fare, ma il firewall può controllare ogni singolo pacchetto che passa. Questo non è per fare terrorismo, ma sappiate che si può fare.
Scusa, questo è il tipico attacco man in the middle, cioè perfetto. E
Ecco,
te lo fanno a casa.
e in azienda è assolutamente legalizzato perché è per
Giusto.
scopi di controllo e sicurezza del traffico in rete. Quindi se dovete fare cose non fuori legge, ma personali come l'internet banking, magari non fatelo
Evitiamo.
in azienda, fatelo a casa
Ok.
vostra.
Dal punto di vista, diciamo, completamente oggettivo, e tu sei in azienda, dovresti aver accettato le condizioni di utilizzo della rete, tra le quali ci sarà sicuramente anche sta roba. Quindi non si può, diciamo, capita anche da me al lavoro, cioè, nel senso, tu accetti implicitamente le condizioni semplicemente accedendo a quelle reti. Penso che sia una.
Solo che, ne che nessuno
Sì,
ci fa caso,
sono
cioè
d'accordo.
è tutto come dovuto. Ve ne racconto un'altra che c'entra poco con la crittografia, ma c'è un collega che mi ha chiesto di fare di mettergli la posta aziendale sul telefonino. E gli ho detto: guarda, che sul tuo telefonino privato io, se metto la posta aziendale, ho l'autorizzazione a localizzarlo, cancellarlo, bloccarlo, eccetera. Si è lamentato per i 4 giorni successivi e poi gli ho detto: senti, togli la posta dal tuo telefono personale e non la leggi quando sei in giro.
Ma mi sa. No,
In azienda funziona così, ma non tutti lo sanno e
ma
non tutti lo vogliono sapere.
anche da me, quando sono dato, cioè abbiamo la posta con server Microsoft. Se tu vuoi accedere alla tua casella postale sul tuo su un dispositivo mobile, Loro hanno attivato l'attivazione di sicurezza minima è di avere un lock screen con PIN, non semplicemente come slide, e viene attivato su tutti i dispositivi mobili. Se attivi la tua casella di lavoro, business, sul tuo dispositivo, che da una parte mi sembra una cosa con una sicurezza minima, cioè io l'ho aggirato per fatti miei, perché ho fatto dei giri, però visto come questi dispositivi mobili vengono persi, vengono dimenticati, tu lo lasci un attimo sul tavolo al bagno, al ristorante, che è la cosa tipica che capita quanto spesso sentiamo a Silicon Valley che capita con i cellulari, i prototipi e robe così, cioè è un
Sì, ma
attimo
solo
perdi
se
tutti
sei a
quei
San
dati.
Francisco.
Come?
Solo se sei a San Francisco succede questa
Solo,
cosa.
infatti la settimana prossima ci sarò, quindi mi
Ah,
devo
perfetto,
legare il
allora leggeremo delle
cellulare.
tue email,
Esatto,
leggeremo.
infatti mi leggerò, mi log mi addio, addio.
Comunque, resta il fatto che c'è un sacco di tecnologia per proteggere i propri dati, ma non per nasconderli all'occhio malevolo dell'NSA,
Ah,
ma
esatto.
banalmente per evitare che la gente ci porti via dei soldi, che
Va bene.
poi sono le cose a cui noi teniamo di più. Cioè,
Esatto.
se mi rubano le credenziali di accesso al conto corrente o il numero di carta di credito,
E là.
lì NSA non, o non NSA, lì fa male davvero.
Sì,
Nel senso che si rischia proprio sulla propria pelle. Per esempio,
esatto.
io ho dovuto comunicare un numero di carta di credito di un mio cliente a un fornitore. Non è stato semplice, perché abbiamo dovuto fare una telefonata, perché passarcelo via qualunque Instant Messenger,
No,
via
no, no,
mail, di qua
no.
di là,
Evita,
era
evita.
comunque poco sicuro per far passare nome, cognome, numero di carta, il codice di sicurezza dietro. Non ci ho pensato se avessimo fatto con la
Esatto,
crittografia,
mi hai criptato
il problema
subito.
sarebbe stato passato.
Vabbè, cioè, come dicevo prima, da ignorante dal lato mio, mi chiedo sempre se ne vale la pena, però effettivamente come mi avete fatto pensare. Dipende sempre da tu cosa vuoi raggiungere, cioè è sempre una questione di, diciamo, il tuo obiettivo e il tempo e gli strumenti che ti servono per raggiungerlo. Se hai delle robe importanti, è ovvio che vale la pena di spendere tempo e anche denaro per avere software, per avere hardware decente per poterlo proteggere, ovviamente. Quindi chi non vuole farlo se la tiene così, e poi non si può lamentare però quando gli vengono craccati o rubati i dati.
Sì, concordo su questa cosa. Torno sulla faccenda del GPS. Voi avete sottovalutato la potenza del vicinato, cioè GPS o non GPS, nel vostro palazzo tutti sanno che orari fate, quando uscite, quando tornate, di qua di là.
Giusto.
E sono delle cose che non si possono nascondere. E poi che lo sappia il vicino che magari parla con l'amico dell'amico del cognato, che per un motivo qualunque poi ti beccano che tradisci la moglie, e anche
Giusto.
se avevi il telefono con la batteria staccata nel frigo, comunque le cose sono venute fuori.
Ti troveranno comunque. Questa è ingegneria sociale comunque, per cercare i contatti.
Verissimo.
Esatto. Senti,
Queste pettegolezze italiano, io direi, che batte ancora anche
diciamo
l'ingegneria
più figo,
sociale.
dai, ingegneria sociale, che altrimenti sembra. Eh sì, la classica cosa della dirimpettaia che se le lava i panni e tu vai lì a chiedergli: allora avete visto mio marito? Eccetera, eccetera.
Eh
Capita.
sì, è questo è indipendente da Google, dal GPS
Sì.
sul telefonino, dalla crittografia dei miei dati. Diciamo che alla fine uno usa la crittografia per quello che serve per proteggere alcune cose. Secondo me usarla sistematicamente diventa difficile, diventa un overhead di lavoro allucinante e secondo me inutile.
Ma io
Però per alcune cose serve.
un'ultima azione e poi basta, perché stiamo allungando tanto. Una cosa idiota che ho sempre pensato, proprio della crittografia delle mail, no? Vabbè, bella, figa, tipo te la installi anche sul browser, come diciamo, in modo che se la tecnologia diventa trasparente per te è facile, la usi sempre. Però poi come leggo le mie mail dal cellulare? Non so se esistano modi per decrittare anche avendo le chiavi quando sono in mobilità o usando l'iPad al posto del computer o se uso un altro browser. Quindi non siamo ancora a un punto in cui tutta la tecnologia è talmente trasparente come, diciamo, come le mail. Cioè io per leggere una mail al giorno d'oggi ho un miriade di possibilità su tutti i dispositivi, da linea di comando a interfacce 3D di quello che c'è di tutto. Però per la crittografia non siamo ancora a un punto che è talmente trasparente e semplice che lo puoi usare comunque. È sempre. O mi
Ma ora
sbaglio?
guarda, facciamo finire Massimiliano con la parte del PGP, ma ti renderai conto che se tu mandi una mail criptata a qualcuno e la cripti con la sua chiave pubblica e poi non puoi leggere quello che gli hai mandato.
Giusto, quindi sì. Un'altra barriera. Giusto.
Eh sì. Massimiliano, alla fine ti abbiamo interrotto con una digressione lunghissima su tutta
Torniamo a voi.
questa cosa qui, se vuoi chiudere con gli ultimi argomenti.
Sì, io volevo riprendere un attimino da una cosa che avevi accennato tu riguardo al lucchetto verde. Il lucchetto verde a cui facevi riferimento è un'iconcina che molti browser, praticamente tutti, visualizzano e permettono di avere un'informazione visiva sulla sicurezza e sulla attendibilità di questa sicurezza che si è messa in piedi. Se prendiamo Chrome, ad esempio, che penso sia attualmente il browser più utilizzato, Chrome visualizza un lucchettino verde sulla sinistra dell'URL, e se si clicca su questo si hanno delle informazioni di sicurezza. La cosa più importante, a parte il fatto che ci venga scritto identità verificata o meno, è che se clicchiamo sulla tab connessione abbiamo un link che è informazioni certificato. Questo dà dei dettagli su quello che è il certificato, cioè quel dato che racchiude informazioni riguardanti al sito destinatario, racchiude la chiave pubblica del destinatario, permette praticamente di leggere, visualizzando il certificato, chi è il destinatario. Quindi capire come si accede a questa cosa, cioè arrivare a visualizzare questa cosa, potrebbe permettere in determinati casi di capire se il link su cui si è cliccato è realmente il sito che si vuole accedere, oppure se è un sito truffa. E questa è una cosa importante, ad esempio, per via delle milioni di email che si ricevono nella propria inbox, che sembrano provenienti da un sito che si usano, ad esempio il sito dell'home banking, ma in realtà sono soltanto dei siti truffa che vogliono avere username e password. Quindi importantissimo, chi non l'ha mai fatto, soprattutto se si passa dai link, una volta stabilita la connessione, se si visualizza il lucchetto verde, aprirlo, guardare il certificato, vedere che effettivamente sia il sito e vedere l'altra informazione che è praticamente si chiama la catena di trust. In pratica, quando un sito pubblica il proprio certificato con la propria chiave pubblica, questa viene emessa da un'entità certificatrice che dice sì, questo sito è effettivamente chi dice di essere ed è Tizio Caio. La catena praticamente è appunto una catena di informazioni sicure, quindi il sito è stato certificato da un'azienda che potrebbe essere certificata a sua volta da un'altra e via dicendo, fino ad arrivare ad un'azienda che è riconosciuta dal sistema operativo, cioè il sistema operativo sa che quell'azienda con quel certificato è vera. Perché si fanno queste cose? Perché questo permette di avere tutta una catena di informazioni vere, certificate, a partire dal sistema operativo che viene installato sul computer. Quindi una cosa da imparare a fare sicuramente è vedere la connessione HTTPS, vedere il lucchettino e analizzare un attimino i dati che ci vengono forniti. Poi, per passare al discorso di PGP o GPG, PGP e GPG sono principalmente dei tool e degli algoritmi di criptazione che si sono sviluppati negli anni passati e che per quanto riguarda PGP hanno ad un certo punto deviato verso una conformazione commerciale per via dell'acquisto da parte di Symantec dell'azienda PGP. Ad un certo momento, sono stati definiti degli standard per quanto riguarda la criptazione e su questi sono stati creati i GPG, che sono dei tool che possono essere liberamente scaricati. Abbiamo fatto in questi giorni delle prove, a me purtroppo non ho potuto portarle avanti più di tanto perché allegramente fa crescere il client di posta sul Mac. Però fondamentalmente ci danno tutti gli strumenti per creare una chiave pubblica e privata, poterla pubblicare la chiave pubblica su un server che permette ad un destinatario di cercare le chiavi pubbliche del proprio emittente, ad esempio, quindi non c'è, toglie la necessità di scambiarsi in anticipo le chiavi. Questi tool permettono l'integrazione con i programmi di posta elettronica e permettono anche l'integrazione con il sistema operativo per criptare i file. Quindi sono uno standard, perché come abbiamo detto è stato definito uno standard dallo sviluppo di questi tool e sono quelli alla fin fine più usati, almeno per quanto riguarda l'ambiente desktop. Esistono poi delle varianti per il browser, ad esempio un plugin per PGP che Francesco aveva provato e testato, quindi se
Sì,
vuoi parlare.
io ho provato per Chrome, c'è anche per Firefox questo Mailvelope, che non è altro che un plugin che si installa sul browser e che parla con qualunque webmail. Io l'ho provato su Gmail, ma si può fare con tutte le altre. E praticamente vi crea la vostra coppia di chiavi pubblica privata, potete farla 512, 1024, 2048 bit. Vi crea un archivio dove voi potete mettere tutte le chiavi pubbliche delle persone che vi interessano e le legate alle loro mail. Quando volete mandare loro una mail, fate il nuovo messaggio, lui capisce che c'è un nuovo messaggio, vi apre un pulsantino, voi ci cliccate sopra, fate il testo, lui lo codifica e potete mandare la mail che il destinatario. Se ha questo sistema qui, aprirà la posta, comparirà una icona esattamente sopra al messaggio criptato, vi chiederà la vostra password perché la chiave privata, oltre che essere privata, è protetta da password e vi decodificherà il messaggio. Funziona solo con messaggi di testo, non funziona con alle gatti. Per proteggere quelli potete usare degli altri modi. Tenete conto che molti antivirus, se pescano un file zip protetto da password, lo bloccano perché non possono vedere cos'è che c'è dentro. E da tecnico è molto semplice, nel senso si installa, si attivano le chiavi e si usa. Sono cosciente del fatto che per una persona normale è una complicazione ai casi semplici, cioè per mandare una mail devo fare un giro mica da ridere, soprattutto le chiavi sono sul browser su cui voi siete, quindi sul PC su cui voi siete. Se aprite il browser nell'Internet Point, le chiavi ovviamente non ci sono e quindi la facilità è ancora più bassa. Come qualunque cosa di sicurezza non è proprio alla portata di tutti. Come vi dicevo prima, attenzione che se mandate una mail e la criptate con la chiave pubblica del destinatario, ovviamente non potete più decrittarla perché non avete la chiave privata, quindi se non ve lo siete segnato a parte non sapete cos'è che lì avete scritto. È una cosa a cui ho fatto caso dopo che ho mandato la prima mail di testa e che ho pensato, ah ecco, ora gliela mando, ma che cosa gli ho mandato?
Era sicura, quindi non lo sai più, manco
È
tu.
giusto, è giusto.
Giusto.
Magari
Ottimo.
se aspettavi un pochino l'NSA ti rispondeva con il
Giusto.
messaggio decrittato.
Esatto.
Ti
Ma
mandava le.
c'è Snowden che dice che l'NSA può bucare tutto. Io ho visto un po' di calcoli di qua di là, cioè ci va davvero tanto tanto tempo per bucare una chiave a
Sì, ma
2048
loro ti
bit,
fregano la
cioè.
chiave pubblica, non è che devono bucarla.
No, e ti fregano la chiave privata, quello sì.
Privato, scusami, giusto.
Sì, quello sì, in effetti ho letto un po' di documentazione su questa cosa e dicono che il buco principale è quello di dove si mette la chiave privata.
Giusto, su Dropbox,
Dropbox,
Gmail,
Drive, eccetera.
Te la mandi su Gmail, eccetera. Ok.
Lo mandi per posta non crittata.
Ovvio, se no non puoi leggerla, scusa.
Comunque io da bravo nerd malato, dopo che abbiamo fatto tutti questi test, mi sono fatto la mia pagina sul mio blog con la mia chiave privata e c'è il link nella mia firma della mail. Quindi se volete mandarmi una mail crittata, avete anche la mia, non la chiave privata, perdono, quella pubblica, quella privata ce l'ho io.
Comunque dovremmo averne una anche del podcast, dovrei averne creata una ad hoc. Infatti poi la linkeremo su questo episodio, casomai sul sito, se qualcuno mandarci una mail crittata per vedere che gli è piaciuta questa puntata, la accettiamo volentieri, metteremo la chiave pubblica.
Ma diciamo che se ci dicono che sono contenti e lo fanno sapere anche agli altri, va bene lo stesso.
Ottimo, giusto. Quindi non crittate, ma spandete il verbo del podcast.
Esatto,
Esatto.
esatto.
Senti, se hai concluso, avevo un accennino da fare, mi è venuto in mente mentre parlavi, Massimiliano.
Guarda, io volevo soltanto chiudere ricollegandomi a, penso sia stato tu a parlare di social engineering.
Sì.
Allora, un attimino magari di dire che cos'è. Allora, social engineering fondamentalmente sono tutte quelle tecniche che si basano sull'analisi dei comportamenti, dei contesti delle persone e del loro modo di vivere o quant'altro, che vengono utilizzati per appunto facilitare, velocizzare, non so, la decrittazione, lo scoprire password o comunque sia scoprire informazioni dell'utente. Questo perché le persone hanno la brutta tendenza a scrivere un qualcosa che sia facilmente ricordabile e quindi si usano parole o date proprie. Quindi chiunque riesca ad analizzare un attimino il comportamento della persona tramite appunto facendo del social engineering riesce spesso e volentieri a velocizzare la scoperta di password o di chiavi. Quindi è importante che si arrivi pian piano ad inserire l'utilizzo della criptazione anche per i messaggi all'interno della vita quotidiana, quindi quando avremo, non so, Apple o Google con Android che renderanno facile e soprattutto per tutti l'utilizzo di questo, utilizzeremo tutti quanti questi metodi, quindi ci sarà la necessità di avere queste chiavi. L'importante è che alla creazione, se dobbiamo inserire un dato, non ci sia un dato facilmente ricavabile da soggetti terzi. Questo perché l'attacco di forza bruta è sì lungo, ma con queste tecniche si può velocizzare molto perché ad esempio si possono creare e anzi penso vengano vendute addirittura dagli hacker dei dizionari con le chiavi più utilizzate per password
No,
o chiavi.
ti posso garantire che sono scaricabili in maniera assolutamente gratuita da internet. Nei test che ho fatto qualche settimana fa ho scaricato 5 giga di file di testo di password da provare.
Ecco,
Ok.
quindi
Quindi voglio crittografare.
fortunatamente i meccanismi che creano chiavi pubbliche e private intelligentemente non chiedono mai niente all'utente, così
Ottimo.
almeno non c'è problema che non c'è pericolo.
Senti, quindi se hai concluso, mi è fatto venire in mente quando hai parlato della macchina Enigma. Non so se voi l'avete visto, c'è un film sulla vita di Alan Turing che in inglese si chiama Imitation Game.
Sì?
L'avete visto per caso?
No. Ho
Ok.
letto una recensione su tor.com.
Positiva? Negativa? Perché io ho visto il trailer e mi sembrava molto ben fatto. Poi l'attore è quello che ha fatto Sherlock, la serie inglese, che mi
Allora,
sembrava del
la
loro.
recensione era positiva. Credo che il professore universitario che scriveva questa recensione fosse un conoscitore di Turing, quindi anche della vita
Personale,
privata,
ok.
quindi ha fatto un po' degli appunti sulla parte finale, proprio sul fatto che, vabbè, come vizio americano, hanno un po' deviato su certe cose,
Vabbè,
però il
tipico.
film dovrebbe effettivamente essere ben fatto.
Ok, ottimo. Allora, prossimamente io prometto di vederlo, così casomai ne parlerò. Potremmo dedicarci un pezzettino una volta di recensione. Che
Non è
significa?
una cattiva pensata. Se
Ok.
c'è da acquistare su Amazon, mettiamo poi il link.
Ovvio, giusto, questo possiamo ricordarlo. Poi dei link su Amazon e della nostra supporto, poi alla fine
Ne parliamo
ne
poi
esatto.
a fine puntata.
Ok, allora andiamo avanti. Tutti
Sì, direi che
d'accordo?
possiamo passare diciamo così, alle risposte basate sulle domande che ci hanno fatto
Gli
gli
utenti, già.
ascoltatori. Direi che innanzitutto possiamo ringraziare Marco Tanci e Michele Ferioni che ci hanno contattato nei modi più disparati e ci hanno fatto alcune note, alcuni appunti sulla puntata precedente, quindi possiamo dare le risposte che ci hanno posto.
Alle
Direi che può
domande che ci hanno
cominciare Mario
fatto, diciamo.
con le sue due note.
Ok, allora, sì, come dici tu, ringraziamo i ragazzi che ci seguono e che ci interagiscono con noi, quindi ci fanno sapere che non siamo soli in una landa isolata, quindi c'è gente che ci ascolta. Poi pubblicheremo anche le statistiche, quindi siamo anche abbastanza soddisfatti del fatto che c'è un certo seguito. Allora, se vi ricordate, la settimana scorsa Francesco parlò del come utilizzare Raspberry per fare videosorveglianza, fondamentalmente. Quindi, lui ne ha parlato, io ho accennato un paio di cose. Se vi ricordate, lui ha accennato al fatto che us ha usato la camera infrarossa del Raspberry. Il Raspberry ha due camere, si possono comprare due camere, diciamo, non USB, attaccate direttamente sulla piastra. Quindi una che guarda nel visibile, di quello che noi vediamo, è una che guarda nell'infrarosso. Lui diceva che con quell'infrarosso infrarossa c'aveva molti più casi di falsi positivi, quindi dove la camera si accendeva dicendo guarda, ho trovato un movimento. E io ho accennato, guarda, potrebbe essere legato al fatto che la camera nell'infrarosso è sensibile alla temperatura, quindi hai del segnale che ti arriva dentro semplicemente per il fatto che la camera è calda, quindi non perché arrivano delle. Non so, non voglio andare troppo nello specifico, non so quanto posso essere nerd in questa cosa dal punto di vista, diciamo, di fisica. Quindi se sceno troppo nel dettaglio, voi fermatemi, lanciatemi qualcosa, ok? Non abbiate paura.
Va
Ok,
bene.
allora uso termini tecnici, secondo voi non spavento nessuno in
Ma
questo.
secondo me qualche termine tecnico puoi usarlo, magari poi vediamo
Perfetto. Allora.
se è troppo difficile, vediamo di portarlo più a termini
Ok,
di uso comune.
vabbè, diciamo che questo discorso è una cosa mista tra roba, diciamo, prettamente elettronica e anche un po' più di fisica base. Fondamentalmente quello di cui stiamo parlando sono camere. Quindi camere sono basate su CCD, che sono dei chip, sono quindi dei dispositivi a compimento di carica. Fondamentalmente questi sono dei semiconduttori, tipicamente piatti bidimensionali, con uno strato fotosensibile. Fotosensibile significa semplicemente che quando un fotone, che è il più piccolo elemento trasportatore di luce, quindi di campo elettromagnetico visibile, colpisce questa superficie, eccita in quella zona una carica. Questa carica poi viene trasportata con dei meccanismi che voi magari potete spiegare meglio di me, al dispositivo che l'acquisisce, amplifica il segnale e crea l'immagine alla fine. Quindi fondamentalmente ogni fotone che colpisce la superficie del CCD dovrebbe generare una quantità di elettroni, dipende dal tipo di materiale, dal supporto, dal drogaggio, eccetera, e questi qui vanno a generare il segnale. Quello che faceva Francesco era valutare il segnale, però quello che lui vedeva è che c'era a volte segnale anche quando non ci doveva essere. Il problema nasce dal fatto che per come funziona il CCD, il segnale viene prodotto non solo dall'incidenza di fotoni, quindi di luce sulla superficie, ma viene prodotto da altri fenomeni, diciamo. Uno è fondamentalmente il rumore intrinseco dovuto all'acquisizione digitale, in questo caso del segnale vero che noi prendiamo. Quindi intrinsecamente generiamo del rumore quando leggiamo il CCD. Però oltre a questo ci sono altri problemi come quello che si chiama il rumore termico. Quindi fondamentalmente se tu riscaldi una camera, cioè se tu lo porti in condizioni di temperatura alta, all'interno vengono generate delle cariche che poi vengono lette dal sistema di acquisizione come segnale, quindi come se noi vedessimo della luce, perché noi leggiamo fondamentalmente la carica, non vediamo la luce direttamente. Quindi quello che io dicevo l'altra volta, Francesco, ho detto prova a usare la tua camera e a raffreddarla. In quel caso dovresti diminuire non il rumore di acquisizione, perché quello che arriva dall'amplificatore intrinsecamente viene, lui amplifica tutto, quindi anche del rumore legato a processi diciamo casuali all'interno del CCD, però dovresti diminuire di molto il rumore termico, quindi il rumore legato semplicemente al fatto che il tuo dispositivo è caldo e non è freddo. Mo, senza entrare nel dettagliissimo di questa roba, quello che si usa in genere in questi casi è una cella di Peltier. La cella di Peltier usa uno degli effetti che vengono chiamati effetti termoelettrici, quindi diciamo è la controparte dell'effetto Seebeck. Quindi l'effetto Peltier fondamentalmente è quello che, per cui si vede il riscaldamento o raffreddamento in giunzioni elettrificate di metalli diversi. Quindi viene utilizzato questo effetto, mette una certa differenza di potenziale su una giunzione e raffreddando un lato a discapito dell'altro, quindi fondamentalmente uno dei lati diventa freddo e uno dei due lati diventa caldo, applicando corrente e differenza di potenziale. In realtà si può fare anche il contrario, quindi scaldando le giunzioni si genera elettricità, cioè il campo differenza di potenziale, quindi si può generare elettricità. Però questi metodi sono molto molto poco efficienti, però in condizioni particolari come se si ha bisogno di apparati senza oggetti semoventi, senza fluidi, come i tipici frigoriferi, vengono utilizzati, quindi anche nello spazio per esempio. Quindi l'idea che avevo e che poi spesso viene utilizzata, dato che il sensore del CCD è un chip piatto, di attaccarci dietro un Peltier, in genere poi lavorano a tensioni molto basse, quindi di poter raffreddare tutto il Peltier, ovviamente evita tutto il CCD per diminuire quell'effetto di rumore termico di cui parlavo prima. Ovviamente va evitato di non raffreddare troppo, perché come senza alcun problema si può raffreddare troppo, e se si è in temperature, diciamo anche nella nostra estate, se si è a 30-35 gradi con umidità alta e si raffredda un oggetto a 10-15 gradi, come una bottiglia per dire che voi levate dal frigo, comincia ad avere condensa, quindi a quel punto cominciate a mettere altri problemi sui vostri sensori. Però, non so, levando una decina di gradi, una quindicina di gradi dall'ambiente, un ambiente non troppo umido, secondo me si potrebbe migliorare molto molto la resa di un sensore infrarosso. E poi un ultimo puntino è che tutti i sensori delle camere che noi usiamo sono sensori infrarossi, però dato che alle persone normali non interessa vedere nell'infrarosso, tutti i sensori CCD sono praticamente filtrati, quindi sulla superficie del CCD o appena prima abbiamo un piccolo filtro che taglia tutta la parte che non interessa e ci permette di vedere solo nel visibile. Però il sensore all'interno, quindi la parte di semiconduttore è comunque sensibile all'infrarosso, quindi anche calore all'interno ai lati del CCD o all'interno della piastra può influire a produrre segnale non voluto. Quindi spero di essere stato esaustivo, ma non troppo, detto, troppo tecnico comunque.
Guarda, io aggiungerei tre cose. Hai parlato del rumore. Un esempio classico del rumore che c'è ovunque lo si sente negli impianti stereo.
Giusto.
Attaccate un amplificatore alle casse senza nessun input
Esatto.
all'ingresso e alzate il
Esatto.
volume.
E
Si
più
sente un
bravo.
fruscio terribile, quello è il
Esatto. E
rumore.
più alzi e più è forte, perché tu amplifichi solo il rumore in quel caso.
Sì, giusto.
Giusto.
E nella fotografia questo si vede perché c'è l'immagine che è piena di puntini che non c'entrano
Esatto.
niente con l'immagine stessa, perché l'immagine è alterata. Quindi
Giusto.
la quantità di luce che viene salvata non è quella lì reale, ma
Esatto,
è.
diciamo, proviene da. Tu hai segnali che proviene da altre fonti, che poi.
Giusto, è che se amplifico troppo
Esatto.
si vedono in maniera pesante sul file. Tenete conto, per esempio, di quando alzate l'ISO sulla macchina
Esatto, quello volevo portare.
fotografica.
Foto
Se
di
è una
notte, per
macchina di
esempio.
bassa qualità, 1600 ISO, e non si capisce
No.
quasi più qual è
Ma senti,
l'immagine lì.
anche con macchine buone, se hai in mente foto fatte di notte, comunque è rumore, per quanto sia buono il tuo sensore, il
Sì, però
rumore
per esempio su una buona reflex puoi tirare su
è
l'ISO
ovvio,
a
ovvio, certo. Quello
16.000 e funziona ancora abbastanza bene. Ma se vai su una compattina sali più di 800 e
Quello
la
è,
foto diventa poco capibile.
quello, in termini tecnici è quello che si chiama segnale rumore. Fondamentalmente è il rapporto tra quanto segnale produce una fonte che tu stai fotografando, acquisendo, rispetto al livello del rumore. Se il tuo segnale rumore è diverse centinaia di volte, cioè è un numero fondamentalmente, se diverse centinaia di volte, se il tuo segnale è diverse centinaia di volte più alto del rumore, va bene. Quando comincia ad arrivare a ordini di grandezza similari, il tuo rumore comincia ad avere caratteristiche del segnale, quindi non puoi più distinguere, quindi non puoi più dire leviamo quello che sembra il rumore perché non lo sai più. Quindi è
No,
un grosso problema della misura in
il fatto
generale.
è che non esistono filtri
No,
sul
no. No,
rumore.
hanno
Cioè,
statistiche simili anche, un casino.
ci aveva provato il signor Dolby con il Dolby B sui nastri che voleva togliere il rumore di fondo. Era un'equalizzazione che cercava di cancellare delle frequenze particolari, ma il
No,
rumore di per sé è a tutte le frequenze e non puoi
esatto.
filtrarlo.
Rumore bianco per dire, un nome, una cosa
Esatto.
tipica. Esatto. Ok,
Mentre un'altra cosa che volevo aggiungere per avere molto molto chiaro come funziona la faccenda del fotone che colpisce la superficie
sì.
e l'elettrone che si genera da questa azione qua, io vi consiglio, ve lo metto poi nelle note dell'episodio sul sito, una puntata di Physicast, non so se lo ascoltate, è spettacolare. Ci sono questi professori di fisica che rendono in maniera molto molto semplice dei concetti molto molto difficili e una puntata era proprio basata su questa cosa qua. Vado poi a cercarla, ve la linko.
Ok, ottimo, non lo conosco, quindi ci.
Guarda, è fatto benissimo. Non sono molto molto frequenti, nel senso che mi pare che esca una puntata ogni 2 mesi. È tenuto da dei professori di fisica dell'Università di Roma.
Ok.
E parlano in maniera veramente semplice, alla portata di chiunque, di concetti anche molto complessi, tipo il perché il segnale GPS deve avere un orologio sui satelliti con un
Ok,
certo errore, se no si sbaglia di decine e decine
sì,
di
ottimo,
metri. È fatto molto molto bene. Se, secondo me potrebbe essere un ottimo spunto.
ottimo, ne sentirò, però sì, ottimo, ok, ti ringrazio dello spunto, gli darò
Niente,
un'occhiata.
niente. E chiudo io con un'ultima nota che mi ha fatto notare in una discussione via Messenger un amico, sempre sulla puntata scorsa, che mi ha detto: guarda che in effetti la legge sulla privacy ti impedisce di registrare come e quando vuoi. Allora mi ha fatto venire il dubbio. Perché in effetti la legge sulla privacy, sulle videoregistrazioni è veramente, veramente complessa, macchinosa e soprattutto per avere le autorizzazioni bisogna fare un certo percorso. Mi è venuto il dubbio, sono andato a cercare e ho scoperto che il garante sulla privacy si è pronunciato e ha detto che nella proprietà privata non c'è nessun vincolo, nel senso che si può fare qualunque tipo di registrazione, basta che sia una proprietà privata non aperta al pubblico. Si può anche fare sulla soglia della propria porta, fuori. Basta
Ok.
che non sia un posto di passaggio comune per tutti, quindi tipo all'altezza dello zerbino, direi. Quindi se vi siete fatti il vostro sistema di videosorveglianza e lo tenete in casa, non c'è nessun problema di privacy. Se lo mettete nel negozio, la cosa diventa un po' più macchinosa, dovete parlare con il vostro consulente sulla legge sulla privacy.
Ok. Ok, ottimo. Ottimo, ottimo.
E a questo punto siamo arrivati al quiz.
Ah, il quizzone, ok.
Eh già.
Perfetto, questo quindi diciamo che introduce da una parte la puntata prossima. Questa volta è un quiz molto più banale e semplice rispetto al quizzonissimo di Massimiliano dell'altra volta. Fondamentalmente è questo, nella prossima puntata abbiamo pensato di parlare genericamente di media center, quindi di varie tipologie, hardware, software, cos'è un media center, come si può costruire, che soluzioni esistono. Mi viene in mente di chiedere agli ascoltatori se sanno, prima cosa, se sanno se esistono sistemi operativi esclusivamente dedicati a vivere come media center, quindi che non fa nient'altro che questa, e se sì, quanti pensino che ne esistono e se ne possono elencare alcuni. Quindi la prossima settimana, scusate, la prossima puntata ne parleremo, cercheremo di dare una risposta a queste domande pressanti per la vita dell'uomo moderno, diciamo.
Bene, bene. Abbiamo stimolato le cellule grigie degli ascoltatori. Vediamo se avremo delle. Direi che possiamo chiudere questa puntata. A quanto siamo? A
Sì,
un'ora
siamo
e passa.
un'oretta abbondante, abbiamo sforato rispetto al nostro solito.
Ah, beh,
Ottimo.
il nostro solito è una puntata sola, quindi direi
Esatto, è
che.
la statistica è quella, su una il 100% delle volte è stato così, diciamo.
Vero, vero, quindi
Giusto.
significa che su due puntate sarà un'ora
È un pochettino.
e qualche cosina.
Ok, chi vuole dare i contatti? Tipo Massi,
Massimiliano?
esatto.
Certamente. Allora, noi siamo raggiungibili attraverso molti canali. Quello più sicuramente più efficace è Twitter, su cui siamo con gli account personali o con quelli del podcast. L'account del podcast è chiocciola geekcookiescast, e mentre quelli personali li diremo a breve, ciascuno nelle note finali. Siamo raggiungibili anche attraverso email all'account geekcookiespodcast@gmail.com. Raggiungibili anche attraverso il sito del podcast, che è geekcookies.github.io. Abbiamo pagine Facebook e Google Plus che linkiamo nelle note dell'episodio perché in questo momento non ho sotto mano. Siamo reperibili su iTunes per quanto riguarda il podcast, i file audio del podcast. A riguardo vi chiediamo gentilmente di recensire il podcast, le puntate, tutto quanto e inserire quante stelline po possiate metterne. Se vi dà il limite di 5, inseritene 5, mi raccomando. E questo in linea generale sono i nostri contatti. Dopodiché ci sarebbe da fare un discorso sui link che mettiamo nelle note dell'episodio. Vuoi farlo tu, Francesco, o ci penso io?
No, no,
Perfetto, vado avanti sparato allora.
vai. Fai pure tu.
Allora, come forse avete notato nell'episodio passato e come faremo sicuramente anche in questo, abbiamo inserito dei link a prodotti, libri o quanto sia a corredo della discussione su cui verte l'episodio. Alcuni dei link sono link ad Amazon e noi usiamo quello che Amazon mette a disposizione con il nome di Amazon Affiliate. In pratica è possibile generare dei link che rimandano ad Amazon in modo tale che l'acquisto generi una percentuale di ricavo, in questo caso per noi. Abbiamo deciso di andare verso questa soluzione per far sì che non sia necessario chiedervi ad ogni puntata di sostenerci. Vi basterà semplicemente passare attraverso quel link, fare l'acquisto se gli oggetti, libri o board, Raspberry, se ci riferiamo all'episodio passato, se queste cose vi interessano, vi chiediamo di passare attraverso quel link. Per voi non cambia assolutamente niente, non avrete costi aggiuntivi. Per noi è importante perché sono ad ogni episodio qualche soldino messo da parte. Adesso andiamo con tutto ciò che è gratuito, che la rete ci mette gratuitamente a disposizione. Magari in un futuro con qualche soldo possiamo fare qualcosa, o provare, comprare,
Esatto.
o chi ne ha più ne metta.
Aggiungerei un piccolo dettaglio. Se noi mettiamo il link alla scheda del Raspberry e a voi non interessa il Raspberry, ma volete comprarmi un film o un videogioco, A noi comunque arriva una parte di tutto quello che voi acquistate partendo da quel link. Di
Ok.
conseguenza, se voi atterrate su Amazon sul link del Raspberry, poi cercate la Xbox One e vi comprate la Xbox One, a noi arriva una percentuale variabile tra il 5 e il 10%, ora non mi ricordo più, della Xbox One. Di conseguenza, comprate un sacco di console.
Ok, quindi a questo punto vorrei lanciare la campagna un microfono per i bisognosi, che è fondamentalmente il nostro massimo obiettivo. Quindi se riusciamo a raccogliere abbastanza soldini, e direi che già siamo vicini addirittura, potremmo cominciare a prendere dell'hardware più decente per tutti noi. Quindi, a parte Francesco che ha già il top, diciamo, noi lo seguiamo a distanza.
Ma è tutto merito di Valentina,
Ah,
perché
giusto.
non è mio e me lo presta.
Scusa, lei fa i biscotti, compra i microfoni e cioè fa tutto lei fondamentalmente.
Esatto,
Bravo,
sì,
ok, ho capito
perfetto.
tutto, perfetto.
È il finanziatore occulto di questo podcast, in
Esatto, abbiamo
pratica.
la longa mano della Vale dietro. Ok, direi che questo è tutto. Consiglierei, allora a questo punto facciamo un giro di saluti con contatti personali che non abbiamo detto. E
Esatto.
poi, visto che siamo addirittura di fine anno e fine tutto, fare anche un minimo di auguri ai nostri fedelissimi ascoltatori. Che ne dite?
Sono assolutamente d'accordo,
Ok,
certamente.
allora Francesco, vai, fai gli onori di casa, comincia tu.
Allora, un saluto grande, tanti tanti auguri di buone feste, non mangiate troppo, anzi sì, fatelo, divertitevi, cercate di rilassarvi e di fare le cose che volete fare, non quelle che dovete fare. Un saluto da Francesco dallo studio di Torino. Mi rintracciate su Twitter a chiocciolacesco underscore 78.
Massimiliano, vai.
Sì, allora tanti auguri di buon Natale a tutti gli ascoltatori. Mi raccomando, non mangiate tanto come vi ha detto Francesco, perché poi vi porterò a correre con me, quindi dovrete essere agili e scattanti. A parte questo, vi auguro il meglio per tutto quanto, e se avete domande su questa puntata, che so che probabilmente era un po' intrigata e forse la discussione non molto chiara in alcuni punti, non abbiate problemi a contattarmi anche personalmente, anche via Twitter o via email. Io sono raggiungibile via Twitter all'account FanciulliM, oppure potete andare sul mio sito che è fanciulli.github.io, dove potete entrare in contatto con me.
Mario. Ah, scusa. Da parte mia, da Mario, quindi anche per me tanti auguri. Quando sentirete questa puntata, probabilmente saremo già verso Natale. Quindi tanti auguri di buon Natale e di un buon anno nuovo. Quindi per me, dal lato mio, mangiate tanto e fate tanta bici dopo, perché sono un appassionato di bici, andremo insieme sentendo podcast per decine di chilometri. E sentite il nostro podcast, commentate e comprate roba su Amazon a caso. Però basta che comprate qualcosa che ci sostiene. È anche Natale, quindi siamo più buoni, facciamo regali, fateci un regalo anche a noi. Per qualsiasi domanda, anche sulle cose assurde di cui ho parlato, potete contattare me su Twitter all'account @kidpixo, troverete anche le note dell'episodio, o scrivere una mail, ma anche alla mail del podcast, quindi rispondiamo anche lì senza alcun problema. Quindi direi dallo studio di Berlino un saluto, un abbraccio e un grazie a tutti. Quindi direi che a questo punto è davvero tutto, quindi un ciao e a risentirci.
E vi ricordo che forse la puntata prossima potremmo farla in live, quindi per quelle due o tre persone che ci ascolteranno potremmo essere online, ma vi avviseremo tramite
Vedremo,
i canali
vedremo.
social. Esatto,
Ma non attraverso mail crittate, perché altrimenti non ci troveremo mai.
neanche tra noi. Ok, va bene
Buonanotte
ragazzi.
a
Buon
tutti,
Natale,
ciao.
buonanotte. Ciao ciao.